Abbiamo in diretta Ilaria Sessana, che è giornalista di Altra Economia. Ciao Ilaria.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Ci ha interessato il tuo articolo sul ruolo delle società finanziarie europee a sostegno dell'occupazione in Palestina, perché gli investimenti e i rapporti commerciali, soprattutto strutture coinvolte negli insediamenti illegali in Cisgiordania, sono decisamente cresciute, e responsabili di tutto questo non sono solamente le banche, ma anche i fondi pensione di assicurazione. Questo mi fa pensare che i fondi pensione dovrebbero essere in pratica fondi che raccolgono i versamenti dei lavoratori, che guarda caso vengono utilizzati per investire in queste attività che sostanzialmente sono illegali, come quelle degli insediamenti.
Ecco, sì, dunque facciamo un passo indietro. Questo rapporto, certo, è curato da una coalizione che si chiama Don't Buy Into the Occupation, che periodicamente è una coalizione formata da 25 realtà europee e palestinesi, che periodicamente analizza appunto quelle che sono le, come dicevi giustamente tu, le imprese, le società che operano, che con il loro operato in diversi ambiti permettono la costruzione, il mantenimento e il funzionamento di insediamenti legali. Loro guardano quelle che sono appunto i fondi, le società finanziarie, banche, compagnie assicurative e fondi pensioni che investono a vario titolo nell'attività di queste aziende, che a loro volta impattano sulle occupazioni illegali in Cisgiordania. Due numeri giusto per dare un'idea di cosa stiamo parlando. Dunque, le imprese coinvolte sono una cinquantina, e nel periodo 2020-2023 più di 700 istituzioni finanziarie europee, 776 per la precisione, in questi tre anni, agosto 2023, hanno erogato 164 miliardi di dollari sotto forma di prestiti e sottoscrizioni, e ad agosto 2023 detenevano 144 miliardi di dollari sotto forma di azioni o obbligazioni di queste società. Quindi bastano questi pochi numeri per capire che stiamo parlando di un giro d'affari enorme, quindi di un sostegno economico e finanziario enorme. Per quanto riguarda le realtà di investimento, diciamo che le prime 10 pesano tantissimo. A guidare la classifica c'è la banca francese BNP Paribas, il gruppo di istituto di credito britannico HSBC e Deutsche Bank. Però scorrendo un pochino più la classifica, nei piani un pochino più bassi, troviamo Unicredit al 10° posto con 6,6 miliardi di dollari, e Intesa San Paolo con 1,6 miliardi di dollari.
Sì, questi investimenti da parte di questi colossi finanziari sostanzialmente non fanno altro che consolidare lo stato di annessione e colonizzazione, anche perché poi, da quello che ho capito, vanno direttamente a sostegno delle attività dei coloni, per esempio per quanto riguarda il caso della costruzione degli insediamenti.
Sì, ti faccio un esempio molto banale, una delle realtà che ho citato nel pezzo perché è molto nota a livello internazionale, Caterpillar, un'azienda, certo, statunitense che produce quei grandi mostri, li chiamo io, per la demolizione, scavatori, eccetera, eccetera. Senza questi strumenti, senza queste macchine, non si possono costruire le strade, gli insediamenti, spancare il terreno, eccetera, eccetera.
Non si possono distruggere le case dei palestinesi,
le case delle persone, certamente. Ecco, Caterpillar è una delle aziende che fornisce i mezzi agli insediamenti, alle imprese attive in questi terreni, ed è stata comunque individuata dalle Nazioni Unite all'interno di questa lista di aziende coinvolte nell'occupazione. Chi le finanzia comunque sostiene questo tipo di attività. Poi ce ne sono anche molte altre che non ho citato per nome nel pezzo perché magari sono meno note. C'è un'altra società di costruzione che si chiama Ashtorm, ci sono diverse realtà, imprese, anche start-up, che si occupano di, per esempio, di sistemi di vigilanza, tecnologie per la sorveglianza, l'identificazione. Ecco, tutte queste realtà forniscono strumentazioni che vengono usate ai checkpoint, lungo il muro, per monitorare gli spostamenti delle persone. Anche queste aziende fanno parte della lista, ed è stato analizzato il flusso di investimenti e sostegno dei fondi, insomma, delle società finanziarie europee. Altre realtà, altri nomi molto noti a chi ci ascolta, perché magari, insomma, a chi non è capitato di prenotare una vacanza e finire su Booking, Expedia ed Airbnb sono tre società che permettono di prenotarsi l'appartamento, l'hotel per la vacanza in Israele, molte di queste sono attive anche in territori occupati e ricevono finanziamenti da queste istituzioni finanziarie.
Certo, poi c'è un altro capitolo che insomma qui non apriamo, che sono il flusso di investimenti finanziari speculativi sulle start-up israeliane, che sono l'asse portante, diciamo così, dell'economia rampante israeliana. Ci sono anche alcune di queste società finanziarie che però stanno facendo anche marcia indietro, un po' probabilmente come dire, sotto la pressione dell'opinione pubblica, come il caso per esempio del fondo pensione norvegese della Communal Landspensjonskasse, che ha disinvestito da 16 compagnie collegate a questo tipo di attività. Come si può, come dire, convincere fra virgolette queste società finanziarie a fare un passo indietro, a fermare questi investimenti?
Allora, da quello che ho letto, appunto, il fondo pensione norvegese che citavi tu, che non proverò a ripetere, ma così come anche il fondo pensione governativo della Norvegia, che è il più grande fondo pensioni d'Europa, sì, probabilmente, anche questo ha escluso delle società dei propri investimenti, e qui cito la loro motivazione: a causa del rischio inaccettabile che le società contribuiscano a violazioni sistematiche dei diritti degli individui in situazioni di guerra o conflitto sulla base delle attività delle società associate agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Quindi all'interno di alcuni di questi fondi c'è una consapevolezza che ovviamente non arriva dall'oggi al domani, sono frutto di campagne di sensibilizzazione, pressione degli investitori stessi. Ricordiamoci che per esempio si vede molto con le realtà di combustibili fossili, c'è questo movimento molto importante che è quello dell'azionariato critico, per cui esercitare una pressione all'interno degli organi di gestione di questi grandi fondi in qualità di azionisti porta dei risultati. Ti faccio anche un altro esempio: c'è una grandissima società di sicurezza privata, probabilmente una delle più grandi al mondo, la G4S, che è tra l'altro una realtà estremamente critica, estremamente contestata, perché gestisce i centri di attenzione per migranti nel Regno Unito. È veramente una società estremamente controversa, che però a maggio 2024 ha annunciato l'intenzione di voler interrompere questa attività di collaborazione col governo israeliano, e in questo momento è in fase di trattativa per uscire dalla gestione delle carceri in particolare.
Certo, poi queste società, soprattutto anche per quanto riguarda le banche, disinvestire significa in qualche maniera, quando li devi toccare, come dire, sul portafoglio. Quindi questi investimenti possono diventare scomodi, soprattutto se non hanno i ritorni attesi, oppure se gettano un'ombra dal punto di vista reputazionale su questi istituti, e quindi di fatto insomma non riescono a fare i profitti attesi.
Ma diciamo che la cattiva pubblicità non fa piacere, certo, a nessuno. Quindi sicuramente il fatto anche di essere oggetto magari di campagne mediatiche, di comunicazione molto forti rispetto agli investimenti fatti, può sicuramente avere un peso, così come ce l'ha, come dicevo prima, lo strumento dell'azionariato critico.
E anche la campagna di boicottaggio, insomma, ne parlavi, del Don't Buy into Occupation. È una ONG, è un'organizzazione che si occupa proprio di questa specificità degli investimenti nelle società che sono coinvolte nell'occupazione israeliana.
È una coalizione, per cui sono una ventina, 24, 25 ONG appunto attive in diversi paesi europei, tra cui Belgio, Francia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spagna e Regno Unito, oltre a realtà palestinesi. Tra le realtà più note, per esempio, c'è la Federazione Internazionale per i Diritti dell'Uomo e l'ONG per la Pace, PAX. E hanno il motivo per cui si è creata questa organizzazione è proprio quella di andare a indagare gli investimenti di società finanziarie e aziende nei territori palestinesi occupati, per sensibilizzare ma anche lanciare per esempio campagne di sensibilizzazione. Hanno lanciato una campagna contro BNP Paribas, per esempio, che come dicevo prima è probabilmente la prima banca europea per investimenti in queste aziende.
Certo, poi c'è anche il capitolo chiaramente del finanziamento per la vendita di armi a Israele, ma quello appunto è un capitolo che non affrontiamo qui. Ma da questa conversazione emerge anche che l'economia israeliana è assolutamente, come dire, omogenea, collegata con i flussi finanziari internazionali. Non c'è nessuna preoccupazione dal punto di vista morale, men che meno, ma anche dal punto di vista insomma della tipologia di investimenti di questi fondi, di queste banche, rispetto al fatto di investire in un paese che si sta macchiando di crimini contro l'umanità.
No, assolutamente, comunque sono aziende internazionali che vanno a investire in questo contesto. Abbiamo citato prima Caterpillar, Airbnb, Booking, e a maggior ragione chi investe in queste realtà non sempre è svolta anche su questi aspetti.
Bene, Ilaria, io penso che abbiamo affrontato abbastanza approfonditamente questo argomento, anche perché appunto è un argomento importante in quanto riguarda ben 50 imprese insomma coinvolte in questi insediamenti illegali, e poi in Cisgiordania è un flusso di denaro imponente. Grazie del tuo contributo, seguiremo anche insomma questo aspetto che è molto importante della situazione in Palestina. Grazie ancora, risentirci.
Grazie a voi. Ciao. A presto, grazie, ciao.